Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti.
Questa mattina abbiamo deciso in corsa di cambiare argomento. Voi direte: a noi che ci importa, se tanto non lo sapevamo prima. No, ma ve lo dico perché sento che nell'aria c'è qualcosa con cui amerei questa, di cui amerei questa mattina parlare con i miei ascoltatori. Vi racconto la cronologia di come è avvenuto questa mia repentina decisione di cambiare argomento. Ieri stavo in bicicletta con i miei figli alle parti di San Pietro, come accade spesso la domenica, e sono incappato in un gruppo di persone che alla spicciolata, dall'inizio via della Conciliazione, con grossi cartelli, con il volto Emanuele Orlandi, con dei palloncini bianchi, provavano a entrare nel recinto di fronte appunto alla Basilica di San Pietro, pochi minuti prima dell'Angelus del Papa.
In Italia c'è la libertà di stampa e di parole, voglio vedere se mi fanno qualcosa, e poi sarei capace anche di dare la mia vita per una causa.
Dite pure che a quelli che parlano e cercano di dare mano, perché magari sono a conoscenza di qualcosa, gli archiviano le denunce, capito? I verbali li archiviano, almeno nel mio caso posso riferire.
È da sempre che hanno conquistato, io non è che ho cominciato adesso, ho seguito una cosa.
Era un gruppo nutrito di persone, una manifestazione di cui avevo sentito parlare, ho letto sui giornali, che partiva dal Campidoglio, guidata dal fratello di Emanuela Orlandi, ma con tutte persone venute da tutta Italia, ognuno aveva un parente disperso, perduto, di cui non aveva notizie, e tutti erano accomunati dal fatto che avrebbe avuto piacere che il Vaticano si fosse espresso, avesse detto qualcosa, avesse dato un segnale di fronte alla vicenda di Emanuela Orlandi, una vicenda straziante, una vicenda che ha l'onore di tutte le cronache, una vicenda fatta di medici legali che stanno ravanando in mucchi di ossa centenari per trovare qualche segnale di una ragazza scomparsa oltre 30 anni fa, con implicazioni fra sacri palazzi e bande di malfattori.
Di Roma. Credo che la ricerca della verità sia la ricerca di Dio.
E vorrei proprio che il Papa ci dicesse qualcosa, perché come ha detto la signora ci hanno fermato, dove è finita Roma e inizia il Vaticano.
Io sono la mamma di Fabrizio e con noi ci sono gli amici, c'è anche mio marito, siamo in tanti per la ricerca della verità su Emanuela, ma su tutti gli scomparsi, compreso mio figlio che è scomparso nel 2005, e da allora non abbiamo avuto più sue notizie, abbiamo bussato a tante comunità religiose perché noi pensiamo che Fabrizio abbia trovato asilo proprio in una delle comunità. Da troppo tempo dura questo silenzio, chissà, deve parlare.
Poi alla fine sono riusciti a entrare con qualche difficoltà, è iniziato l'Angelus, il Papa ha fatto il suo discorso, ha ringraziato tutti i presenti, ha ringraziato addirittura gli arcieri della Federazione del Tiro con l'Arco, che avevano in un angolo messo dei bersagli e tiravano con l'arco, insegnavano ai ragazzini a tirare con l'arco, ma non ha fatto nessun accenno a quella imponente massa di persone che in piazza poi faceva notare la sua presenza, hanno messo dei cartelli, a un certo punto hanno fatto volare dei palloncini bianchi con il ritratto dell'Orlandi, e ci sono stati dei fischi. E mi sono domandato a questo punto, poi c'è stata la polemica, leggerete sui giornali, tutti hanno detto il silenzio imbarazzante del Vaticano, imbarazzante o no, non sono io che posso giudicare, ma la percezione comunque quella che stia accadendo qualcosa che non ha avuto precedenti, non ha precedenti perlomeno nella storia moderna, in quella che non ricordiamo raccontata dai giornali, nella storia della Chiesa. E di questo questa mattina vorrei parlare, assieme a tutta una serie di colleghi e di amici che di questo argomento ne sanno molto più di me sicuramente. Ignazio Ingrao, buongiorno.
Buongiorno.
Ignazio Ingrao, l'ho chiamato all'ultimo momento, è stato velocissimo a venire in taxi da me, è il vaticanista di Panorama, è un caro amico. Dammi il tuo punto di vista. Tu vedi, questa mattina c'è tutta una serie di notizie: i sacri palazzi, il corvo, la governante, un altro vescovo cardinale cui si parla, improvvisamente c'è questa sorta di clima da Dan Brown veramente, vedi questo signore, il maggiordomo del Papa che lo serve a tavola, poi lo pensi in una prigione che ricorda prigioni medievali, ti immagini la cella dentro il Vaticano, nessuno deve sapere che c'era la prigione del Vaticano, in una cella senza televisore, senza nulla, con un nudo tavolaccio lì imprigionato a aspettare non sa che, e il corvo sta parlando e poi si parla di una donna, ma cosa sta accadendo nei sacri palazzi?
Ma intanto, venendo su Emanuela Orlandi, certamente ti dico la verità, Non mi sorprende che il Papa poi non abbia detto una parola ieri, sotto la spinta, diciamo, anche della manifestazione dell'attenzione. Mi sorprende però, e mi piacerebbe, sarebbe bello se il Papa almeno ricevesse Pietro Orlandi, parlasse con lui, proprio questo Papa così attento al rapporto personale, almeno facesse questo gesto. Ecco, quando questi gesti mancano alla gerarchia, ecco che il fossato tra i vertici della Chiesa e il popolo di Dio, i fedeli, la gente, diventa sempre più vasto. Quanto a quello che sta accadendo adesso in Vaticano, beh, io credo che, tutto sommato, io non sono convinto che ci sia tutto questo deficit di governo. Certamente ci sono problemi, certamente il Papa forse non ha saputo scegliere bene tutti i suoi collaboratori, però forse il problema è anche che ha toccato dei temi che hanno dato fastidio, e tra questi i soldi e il sesso, in particolare la trasparenza sull'uso del denaro in Vaticano e la pedofilia.
Tu sei convinto che in realtà questo Papa, meno appariscente, meno dotato di carismi mediatici rispetto al precedente, portato sugli altari ancora caldo appena morto, poi improvvisamente è scemata anche questa attenzione, però in realtà abbia toccato alcuni punti molto nevralgici della Chiesa, e questa è la reazione, come se ci fossero dei partiti o delle fazioni all'interno del Vaticano?
Ma questo Papa anziano si è posto delle priorità: una certamente era l'annuncio del Vangelo e della fede, l'altra era fare pulizia, almeno su alcuni temi che lui riteneva assolutamente essenziali e urgenti, e uno di questi era appunto tolleranza zero contro la pedofilia, e l'altro un attento uso trasparente e sobrio del denaro dentro la Chiesa. Due temi, mi sia permesso dirlo, che sotto il pontificato del Beato Giovanni Paolo II in realtà erano stati messi un po' da parte, perché i soldi servivano a far cadere il regime comunista e aiutare la Polonia, e sulla pedofilia si chiudeva un occhio, anzi due. E allora invece, quando si toccano questi argomenti in Vaticano, diventa pericoloso. Io ricordo, io ho cominciato a fare il vaticanista a 20 anni, andai, se posso fare un piccolo ricordo personale, da un anziano collega molto esperto e gli dissi: ma come mi devo muovere qui dentro? Mi disse: parla con tutti, scrivi di tutto, ma ricordati che se toccherai soldi e sesso, i prelati te la faranno pagare. La stanno facendo pagare anche al Papa, forse.
800 24 00 24, questa mattina mi piacerebbe che voi esprimeste il vostro punto di vista. Da credenti siete credenti, da fervidi credenti siete fervidi credenti, o da serenamente laici siete serenamente laici, senza astio, senza punti di vista inquinati da stati d'animo particolari, serenamente. Io ho avuto ieri a San Pietro, vivendo da quelle parti, passandoci da una vita sotto, una sensazione, qualcosa di nuovo, estremamente nuovo, stia accadendo da quelle parti. 800 24 00 24. Gianluigi Nuzzi, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno, eccoci.
Gianluigi Nuzzi è al centro di tutto, è, diciamo, un po' la pietra dello scandalo, è l'inviato del quotidiano Libero, che conduce sulla 7 il programma Gli Intoccabili, ma soprattutto ha pubblicato un libro molto scottante, Sua Santità, le carte segrete di Benedetto XVI, Chiare Lettere Editore. Per questo libro tu sei stato in qualche maniera indicato come autore di un reato da chi in questo momento sta articolando, organizzando e seguendo quello di indicibile e invisibile che sta accadendo nei sacri palazzi?
Ma se sono autore di un reato o meno, facciamolo dire ai magistrati. Parlo di magistrati.
No, ti hanno accusato comunque, ti hanno accusato.
Mi hanno accusato perché evidentemente c'è qualcuno che non è abituato a controllare l'informazione, e quindi quando l'informazione prende dei rivoli e dei canali che non riesce a controllare e a gestire, reagisce sdegnato. Io ho fatto il mio mestiere e l'ho fatto come qualsiasi altro giornalista, cioè la notizia si pubblica. Sono fatti privati o sono questioni essenziali? Beh, sfogliando i giornali di oggi, visto lo spazio che la vicenda sta avendo a livello planetario, credo che si tratti di fatti di pubblica rilevanza.
Beh, tu sei stato un po' l'apripista, diciamo, di tutta questa vicenda. Non ci sarebbe stato Corvo se non ci fosse stato il libro di Nuzzi.
Beh, il Corvo è un termine diffamatorio.
Sì, sì, brutto, certo, però è quello che dicono tutti.
Sì, posso rispondere?
Sì, prego.
Grazie. è diffamatorio nei confronti di chi invece, mettendo a repentaglio la propria vita, cioè è un po' superficiale, è un po' anche, come dire, un po' azzardato definirli corvi. Corvi sono quelli che scrivono nelle lettere anonime. Qui invece abbiamo delle persone che, per dei motivi che adesso, se abbiamo un minuto, li affrontiamo, hanno deciso di rendere pubbliche delle vicende, delle storie delle quali mai si è saputo nulla. Allora io faccio un esempio: mettiamo qualcuno che vive o lavora in Vaticano, che diventa testimone di un fatto di violenza grave, perché un'automobile targata Stato Città del Vaticano viene ritrovata fuori da un ristorante, crivellata di colpi, le ogive sparite. Questa auto è distrutta da questi colpi di pistola, questa vicenda viene messa a tacere, l'opinione pubblica non ne viene informata.
Dentro c'erano alcuni gendarmi del Vaticano assieme a dei colleghi dell'Interpol, scrive nel
colino. Cosa è successo di questa storia? Ecco, questa vicenda è una vicenda inquietante, magari era un balordo, oddio. Non capita, io ho chiesto ai carabinieri di polizia, non capita tutti i giorni che un'auto venga distrutta a colpi di pistola. Ecco, il segreto è l'anticamera, ovviamente, del sospetto, e se tanti segreti si addensano e si incrostano uno sull'altro, e se questi segreti si avvicinano e si assommano delle vicende, degli scandali, penso alle case di propaganda Fide, penso alla vicenda di Dino Boffo, penso le congiure, le trame, gli interessi, ecco che il Vaticano magari qualcuno decide di far conoscere a noi queste storie.
Soprattutto
le fa conoscere, ho finito, come le fa conoscere non tramite i sussurri, le lettere anonime e quant'altro, no, si espone in prima persona e consegna delle carte e carta canta ai giornalisti che fanno il loro mestiere, che le rendono note, perché se io le avessi tenute nei cassetti avrei perso il saluto di tutti quei colleghi che amano la notizia, che è il sale del nostro lavoro.
Quindi, in sintesi, tu, Gianluigi, dici che esiste una sorta di area eticamente attenta all'interno del Vaticano che si è decisa di rompere questo muro dell'omertà.
Ma poi è un fatto palese, evidente, sotto gli occhi di tutti. Cioè, sono documenti importanti questi contenuti nel mio libro, in sua santità? Sì, sono documenti importanti. Chi l'aveva vuol dire che godeva di una grande fiducia. E allora perché è stato rotto questa fiducia? Per denaro? No, perché io non ho pagato nessuno. Per popolarità? No, perché non è così. E allora perché un cattolico, un cristiano, uno che lavora nel Vaticano, quindi nel cuore della Sacra Romana Chiesa, decide di rompere? Ma vi rendete conto la sofferenza di queste persone che fanno un passo di questo tipo? Perché qui non si tratta di andare in prima pagina e fare le interviste, qui si tratta di rompere un silenzio, per cosa? Per fare un favore a un cardinale? Ma io non penso che sia così.
Anche perché ci sono andati
perché è un'idea più alta dei cardinali. Non penso che i cardinali si facciano guerra a colpi di dossier, sarebbe molto triste per la Chiesa questo.
Ci sono andati abbastanza duri, perché dà un certo sconcerto pensare che un personaggio così vicino al Papa adesso è in prigione dentro il Vaticano.
Ma io voglio dire, ovviamente sulle mie fonti quello che posso dire è che se lui il corvo ce ne sono almeno due, prima questione. Seconda, io so che queste persone, perché non è nato oggi il mio libro, io è da anni che ci lavoro, subito dopo aver chiuso Vaticano Spa nel maggio del 2009. Alcuni documenti che io pubblico risalgono, nel mio libro risalgono al 2006. Cioè c'è un lavoro per capire, questo lavoro per capire poi ha fatto rete. Sono i meccanismi di tempi moderni, del film di Charlie Chaplin, delle ruote che giravano e Charlie Chaplin rimaneva. Ecco, quelli sono i piccoli meccanismi che sono allergici al buio e alla polvere.
Ecco, vediamo i due o tre punti più nevralgici e più fastidiosi del tuo libro. Uno riguarda proprio l'ex presidente della banca dello Yorgotti tedeschi, che in questi giorni è argomento quanto mai presente. Cosa avevi scritto del tuo libro che ha dato molto fastidio riguardo a lui?
Beh, sicuramente Gotti tedeschi, pane pane vino al vino, nel suo memo che invia al Santo Padre, descrive retroscena della vicenda del crack dell'ospedale del San Raffaele, svela gli interessi che le banche, che il sistema bancario italiano, Banca Intesa in primis, con Corrado Passa, e le pressioni che questi esercitavano perché lo IOR non uscisse dall'azionariato del nosocomio milanese, no? Perché finché lo IOR stava là dentro poteva garantire i soldi che le banche volevano vedere tornare indietro. Gotti tedeschi spedisce al Santo Padre, al Padre Georg, dei report che trovate nel libro sulla questione delle norme antiriciclaggio, indispensabili affinché questa banca, al centro di tanti scandali, si allinei col sistema del credito internazionale. Io credo che la storia di Gotti tedeschi, di come è stato sbattuto fuori come veramente un ladro di polli, va bene, questo non fa onore a nessuno.
Altra cosa abbastanza singolare, tu scrivi che alcuni ministri di questo attuale governo hanno praticamente chiesto il permesso a Padre Georg di poter fare i ministri.
Beh, forse permesso, forse...
Hanno detto noi faremo i ministri, qualcosa del genere. Comunque sì, da un atteggiamento non certo... Per uno è anche comprensibile, perché vabbè...
Questo paese è strano, sai, è un paese dove ci sono dei deputati che chiedono il sequestro del mio libro perché io ho pubblicato delle notizie e non si fa un'interrogazione al ministro degli interni per sapere come mai nel mio libro si racconta che dei poliziotti, agenti, non so come chiamare, vaticani, facevano indagini in Italia sul suolo italiano, violando quei principi di rapporti tra gli stati, cioè non possiamo mandare i carabinieri a fare indagini dentro i sacri palazzi, no? Allora, qui c'è, pensate se dei poliziotti andassero a Parigi a fare delle inchieste, cioè verrebbero rispediti immediatamente in Italia. Ecco, queste le relazioni, un altro capitolo intitolato La sacra ingerenza sull'Italia, perché nel libro si parla dei tormenti di questo pontificato, dei tormenti della Chiesa di oggi, e sicuramente le relazioni con l'Italia, sia su questioni di denaro come l'ICI, sia su questioni politiche, di indirizzo delle leggi, c'è un incontro tra Giorgio Napolitano e il Pontefice, penso che questo possa interessare all'opinione pubblica nel momento in cui i memo predisposti per questo incontro affrontano le nostre leggi sulle quali bisognerebbe intervenire.
Cioè, quali erano i punti a discussione, i punti nevralgici?
Era la legge sulle coppie di fatto, che in questo memorandum portato a Sua Santità prima con Napolitano si dice delle coppie di fatto, c'è un'apertura del governo, Brunetta ha fatto delle dichiarazioni mentre in apertura verso le coppie di fatto, mentre la famiglia rimane quella basata sul matrimonio.
Il problema era che Napolitano non fosse sposato in chiesa, si poneva.
Si indica che Napolitano è sposato con rito civile, si fanno considerazioni che credo che siano di pertinenza, cioè al di là di grande rilevanza nella storia dei nostri rapporti. E poi c'è comunque un fatto. Per la prima volta da lì escono delle carte su storie delle quali mai avremmo saputo nulla. È giusto sapere o ci dobbiamo accontentare delle notizie controllate e con le parole ponderate dei comunicati stampa?
Io penso che sia giusto sapere e sia giusto anche vedere e capire adesso a questo punto, visto che il libro è uscito, il libro è pubblicato, il libro è sotto l'occhio di tutti, e quelli che sono i riscontri per ciò che hai scritto nel tuo libro è la cronaca di tutti i giorni. Questo è abbastanza singolare e anche interessante da un certo punto di vista. Un libro esce, fa scandalo, si stracciano tutte le vesti, invocano la chiusura, la censura, la scomparsa, il macero e via dicendo, però i giornali praticamente giorno per giorno stanno confermando e raccontando quello che era già scritto nel tuo libro. E ti ringrazio Gianluigi Nuzzi, perché so che hai un impegno che ha interrotto per noi. Ci fermiamo un istante per le informazioni della borsa. 800 24 00 24.
Melog, la realtà condivisa.
Niente, dice che in Vaticano si è liberato un posto e allora io propongo la mia candidatura, propongo il mio curriculum vitae, vedete c'è pure la foto, mi propongo al posto di Paolo Gabriele per esperienze lavorative, e ho fatto catechismo, ho fatto il chierichetto anche, e poi che ne so, l'apostoli, i 12 apostoli, quali erano i 12 apostoli? E vabbè, niente, io so il portamento, ce l'ho e voglio dire, posso fare benissimo la mia...
Mi rendo conto può essere presa come facezia, però è il punto secondo me che conferma quello su cui stiamo girando intorno da una mezz'ora con i nostri ospiti. Questo è un ragazzo disoccupato, in cerca di lavoro, fra il serio e il faceto, un po' per presa in giro e un po' anche per richiamare l'attenzione, facendosi catalizzatore in un senso comune. Dice, ma si è liberato il posto del maggiordomo del Papa, Io in fondo sono credente, esattamente come si presentasse al casting di X Factor. L'altra mattina a Roma c'era il casting di X Factor, sembrava l'ufficio di collocamento, una marea di disoccupati che andavano lì. Ma sai cantare? No, non so cantare, però ci proviamo, ci prova anche lui. Ignazio Ingrao, vaticanista di Panorama, si è aggiunto adesso in studio anche Carlo Marroni, il vaticanista del Sole 24 Ore. Buongiorno Carlo.
Buongiorno a voi.
Allora Ignazio, velocemente, riprendiamo il filo di prima, rispetto a quello che ha detto Gianluigi Nuzzi. Come vedi te questo passaggio improvviso? Perché in realtà, rispetto a tutto quello che abbiamo sempre immaginato, sospettato, letto, romanzato, sentito fra le righe di ciò che accadesse oltre le mura dei Sacri Palazzi, oggi c'è una novità. Trapela, esce qualcosa. Non si dice, c'è una specie di movimento di purificazione, di ritorno a un punto etico e reale che fa trapelare delle notizie perché il mondo sappia. Qual è il tuo punto di vista? Rispetto, tu lo conoscevi il maggiordomo? L'avevi conosciuto?
Beh, l'avevamo incrociato anche
nel passato. Lo vedevate spesso voi vaticanisti?
Sì, poi portava i figli a scuola fuori dal Vaticano. E, il punto però è un altro. Io non credo molto, diciamo, nel volontarismo di un gruppo di prelati desiderosi, diciamo, non so, di aiutare il Papa o comunque di aiutare la verità con queste uscite. Io credo che sia andato qualcuno dal maggiordomo del Papa, qualcuno a cui Paolo Gabriele non poteva dire di no, e gli ha chiesto di fare quest'opera sistematica che è durata mesi. Non dimentichiamoci che Gabriele vive a due passi dalla Gendarmeria Vaticana. In Vaticano sono 400 abitanti, tutti sanno tutto di tutti, e sono convinto che fino all'ultimo giorno, quando ormai anche le indagini erano partite, c'è stato qualcuno che ha detto a Gabriele che poteva stare tranquillo, che nessuno sarebbe andato a controllare in casa sua, che non doveva disfarsi di quei documenti accumulati nel corso dei mesi.
Ah, se come dici te è un grande condominio, è difficile vedere un signore che esce una valigetta di carte ogni giorno e le porta a casa sua.
Oppure compra risme e risme di carta per fare fotocopie, tenuto presente che poi non è che in segreteria di Stato sia così semplice fare delle fotocopie, e non è che uno scende dall'appartamento del Papa, va alla seconda loggia e fa una fotocopia.
Lui non si è accorto di essere un corvo, praticamente non se ne è mai reso conto, faceva semplicemente uno dei suoi tanti uffici, secondo te?
No, sicuramente lui capiva che era all'interno di un gioco più vasto, non poteva dire di no, a mio modo di vedere. Allora io credo che se veramente si voltare pagina nel Vaticano, bisogna capire effettivamente se avrà la forza e il coraggio il Vaticano, il Papa e i suoi collaboratori, di arrivare ai piani più alti per capire cosa c'è dietro a tutta questa vicenda.
Carlo Marroni, tu come la vedi?
Questa crisi gemella con quella dello IOR è chiaramente
di tutto sta succedendo.
Di tutto, cioè evidentemente è uno spartiacque, un momento.
Cioè voi dovete inventarvi il mestiere fino a qualche anno fa, raccontare storie.
Ma guarda.
Sì, vabbè, cose che diceva il mondo, cosa gliene importa, di vicende vescovi. Oggi siete al centro, siete i giornalisti più sull'onore delle cronache. Voi
Ma detto che questa di oggi è forse la più grave, però di una lunga serie di crisi che questo pontificato sta vivendo. Cioè del Vaticano, a parte di chi se ne interessa quotidianamente per questioni religiose o pastorali, se ne parla sostanzialmente per queste crisi ricorrenti, sempre più grosse. Stiamo parlando dal 2009 ad oggi, stiamo parlando di 3 anni circa, dalla crisi delle Fevriani al caso Boffo, tutte le vicende della pedofilia, al vescovo Viganò trasferito in America con lettere, poi cominciati leaks, cosiddetti questi file usciti dall'inizio dell'anno ad oggi. È una crisi continua grave. Molte beghe sono italiane, altre sono più internazionali. Il caso delle Fevriani, non dimentichiamolo, mise in serissima crisi, cioè sono stati sull'orlo dello scisma un paio di chiese.
Sì, però dammi atto che le prime 4 pagine di tutti i maggiori quotidiani nazionali, soltanto quanto muore un Papa, hanno quell'argomento al Vaticano.
Certo, questa diciamo così, è il salto di qualità. Qui c'è una crisi gemella enorme di governance. Noi questi siamo il Sole 24 Ore, ci picchiamo ad averla raccontata.
Sì,
prima.
C'è
una crisi di governo. Cioè mentre nella chiesa, diciamo, sul territorio, quella può essere più o meno gestita bene. Quindi qui stiamo parlando del governo centrale, della Chiesa universale.
L'ex rettore di Santa Pollinare, Monsignor Piero Vergari, indagato per concorso di sequestro di Emanuele Orlandi, e ci avevamo sotto gli occhi tutti, come se fosse stato un elemento fantasioso l'idea di Santa Pollinare. E oggi c'è Cristina Cattano, che è la nostra collega e anche collaboratrice di Radio 24, che sta cercando, vedendo che in queste ossa probabilmente ci sono dei segnali che fanno pensare, altrimenti perché l'avrebbero indagato. Ignazio, tu cosa ne dici?
Ma sì, certamente.
Anche è una vicenda parallela che in qualche parte sgravia al Vaticano l'idea che il rettore di allora di Santo Apollinare sia indagato.
Beh, dunque, io però, come dicevo prima, non sono del tutto d'accordo con Carlo rispetto alla crisi di governo nel Vaticano. Io credo che certamente il Papa, come capita a molti intellettuali e uomini di grande cultura, non sempre è stato bravo a scegliere i suoi collaboratori, però io credo, come provavo a dire prima, che il suo problema è che è andato a toccare però alcuni temi che poi fanno male e danno fastidio, appunto i soldi e la pedofilia.
Cioè sono
e
temi talmente gravi che ci si brucia anche un Papa.
Facendo, sì,
anche
io credo che gliela stiano facendo un po' pagare da questo
Ma
punto
ma non è il capo di tutto il Papa lì dentro
di vista. Però erano due temi che, guarda caso, appunto nel pontificato del beato Giovanni Paolo II erano stati lasciati un po' da parte, in secondo piano, non si potevano toccare. Quanto al sequestro Orlandi, quanto alla vicenda di Monsignor Piero Vergari, io non credo proprio che per un'offerta, per quanto lauta Renatino De Pedis possa aver fatto alla Chiesa o al vicariato, questo bastasse per far sì che Vergari convincesse Ugo Poletti, il cardinale, a farlo seppellire in basilica. Io credo, e questo sarebbe interessante, che anche queste indagini finalmente ci raccontassero quello che erano i rapporti tra il vicariato, la Chiesa e una parte, diciamo, di quelle forze che in qualche modo erano anche vicine alla criminalità o comunque che erano vicine anche alla banda della Magliana e che servivano anche da cassieri per le iniziative non solo criminali ma anche le grandi iniziative immobiliari. Insomma, si sa che quando venne venduta la villa quella che ora è la villa del Jazz a Nicoletti,
che non è mio parente,
esatto, no. Al tuo omonimo, ma che è stato indicato. Poi lui dice di non esserlo, ma ci sono comunque degli atti giudiziari che dicono che fosse in qualche modo il cassiere, tra virgolette, di quel gruppo. Comunque che sono state fatte pressioni sui religiosi, questi oblati di Maria Immacolata, che vendessero sotto costo a Nicoletti questa villa, che poi lui ha fatto quest'area e questa villa che poi lui ha fatto la sua casa principesca. E fu il vicariato a chiedere a questi religiosi a vendere sotto prezzo a Nicoletti quella che oggi è la villa del
Jazz. E quindi c'era, diciamo, una sorta di rapporto che andava oltre il semplice occuparsi di pecorelle smarrite.
Direi di sì.
Marco Lillo, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Marco Lillo, giornalista del Fatto. Ma stavo notando, guardando la mia scaletta, che i due a far più casino su questa vicenda sono giornalista del Fatto e di Libero, che sono i due giornali più antitetici nel panorama della nostra stampa nazionale. Lo trovi singolare?
Beh, no, diciamo che il tema del Vaticano probabilmente è un tema trasversale, che quindi taglia anche gli schieramenti editoriali, sicuramente.
Insomma, se potessero mettere alla gogna davanti Castel Sant'Angelo, anzi anche qualcosa di più, passarvi al mazzolamento, metterebbero voi due per primi?
Beh, probabilmente sì. Diciamo che non tutti, però, ecco, no, io non vedo un monolite dall'altro lato del Tevere e vedo invece delle posizioni differenziate, e anche all'interno dei documenti che noi abbiamo pubblicato sul Fatto e anche quelli pubblicati da Nuzzi su Sua Santità, anche da lì emerge chiaramente una lotta forte dentro la Chiesa e tante domande che tuttora tengono delle risposte, a prescindere, diciamo, dai corvi, a prescindere dalle fughe di notizie. Io penso che il merito delle questioni sollevate da quei documenti rimane il punto centrale, che ancora non è stato affrontato seriamente né dentro il Vaticano né fuori.
E quale sarebbe secondo te? Perché i temi sono tanti, vedi, il vicariato, i rapporti fra Vaticano e vicariato, lo IOR, la banda della Magliana, la pedofilia, il caso Orlandi. È ormai un idra da un'infinità di teste, non si capisce qual è quella principale, quella da cui nascono tutte. Secondo te qual è?
Il tema più importante sono i soldi. Lo IOR da un lato, e dall'altro anche, se vogliamo, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa dal punto di vista delle tasse, quindi l'ICI e tutto quello che ne consegue. Io direi l'IMU oggi, ma io direi
quello che scriveva Nuzzi, rapporti fra Tremonti e il Vaticano per il problema dell'ICI, che sembra così importante.
Certo, ma direi anche questa definizione delle crisi gemelle: sono gemelle fino a un certo punto, o quantomeno sono proprio omozigote le due crisi. Cioè il dato delle dimissioni della cacciata di Ettore Gotti Tedeschi, che coincide poi con l'esplosione del caso del Corvo, secondo me non è casuale. La domanda molto semplice è questa: è accettabile che all'interno della capitale d'Italia ci sia di fatto una banca o una società fiduciaria offshore come lo IOR, che schermi i proprietari di milioni e milioni di euro che transitano sui suoi conti. È accettabile che quello Stato che si fa garante di questa oscurità finanziaria sia lo stesso Stato a cui noi italiani diamo mediante l'8 per mille, volenti o nolenti, con il meccanismo che conosciamo bene del silenzio assenso dell'8 per mille, diamo cifre immense anno per anno, ecco, senza nemmeno trasparenza sulla loro destinazione.
Quindi il più grande paradiso fiscale ce l'abbiamo confinante con Montecitorio praticamente.
Ecco. Tutto questo erano dei temi sollevati appunto nei documenti pubblicati dal Fatto, in particolare relativamente, se ricordate, alla legge antiriciclaggio. Ed è proprio su questo che è caduto Gotti e Dischi, almeno secondo quella che è la versione che io accrediterei. Secondo me, diciamo, la scelta che viene fatta dal Vaticano oggi, come ho scritto io sul Fatto, non è più soltanto il sopire e troncare mangioniano del Conte Zio, ma è sopire e troncare, io ho scritto qualche giorno fa, e denunciare, oggi dovrei aggiornare anch'io questo titolo che abbiamo fatto sul Fatto, sopire, troncare e arrestare addirittura le persone che sollevano i temi perché non si vogliono affrontare, non si vuole dare delle risposte su domande che invece sono lì sul tavolo e sono rimaste lì.
Ma finora ai ferri è stato messo soltanto un povero maggiordomo, che sembra è il classico capro espiatorio di tutte le vicende. Noi ci fermiamo soltanto un istante, Marco Lillo, diamo la linea alle informazioni del traffico, poi riprendiamo.
Potete riascoltare MeLog in podcast su www.radio24.it. MeLog, la realtà condivisa.
800240024, stiamo parlando delle vicende che stanno appassionando il mondo in questo momento, che abbiamo così vicino a casa nostra. Ne parlo con dei colleghi informati, che sono i vaticanisti, sono quelli che seguono da sempre le vicende appunto legate al Vaticano, ma oggi sono vicende che riguardano tutti noi, ma non soltanto noi come Stato italiano, ma si allarga anche un pochino più il panorama. Sento qualche ascoltatore che è un po' sacrificato, però mi interessava dare argomenti, dare informazioni. Teresa, buongiorno.
Buongiorno.
Sì.
La ringrazio innanzitutto per l'opportunità che ho di esprimere la mia opinione. Una considerazione sola molto secca. Mi sembra che si tralasci totalmente in tutto questo dibattito un punto fondamentale. Stiamo parlando di, perlomeno per quanto riguarda il libro di Nuzzi, per quello che mi è dato sapere, di documentazione privata, stiamo parlando di corrispondenza privata. Io non ho una particolare simpatia per quello che succede in Vaticano, ma credo fermamente nel rispetto della persona e della dimensione privata e riservata.
Privata, però scusi, no Teresa, quando sono documenti che trattano vicende di interesse nazionale, con le prime figure dello Stato, con vicende legate a situazioni molto ingarbugliate, molto strane, un giornalista, se ne entra in possesso, è suo dovere pubblicarle, se no qual è il nostro mestiere?
Ecco, mi scusi, io contesto questo, si fa informazione, si fa ricerca in un modo diverso.
Ma stanno avendo riscontro.
Stanno usando documenti.
Ma sì, stanno avendo riscontro tutte queste carte. Guardi, legga i giornali, sono cose che stanno accadendo nel momento in cui se ne è scritto. Se no l'informazione non si fa attraverso i comunicati stampa, le dichiarazioni ufficiali, se no i giornali sarebbero dei bollettini. Il mestiere del giornalista è questo, non c'è nulla di privato in una carta quando tratta argomenti di pubblico interesse. Sei d'accordo, Carlo Marroni?
Beh certo, sì. Insomma, quindi anche noi quando parliamo del corvo ci siamo sempre molto prudenti.
Sì, è un termine ormai convenzionale.
A parte il presunto corvo, ma insomma al di là di questo è ovvio che, ora nel caso specifico di Gabriele non so dire, però tutti quelli che ci forniscono informazioni è chiaro che per noi sono il nostro pane quotidiano, e anche lì però sempre con molta attenzione, perché non è che si pubblica qualsiasi cosa che arriva, perché poi questi sono i momenti in cui veramente girano anche carte avvelenate, e quindi bisogna stare molto attenti, quindi a una carta che arriva c'è sempre un riscontro.
Sì, poi nessuno ha mai detto che queste carte sono false.
Infatti, no,
fatto stesso che dicono perché le hai avute e non dovevi averle, le carte sono autentiche.
No, per esempio nel caso di Nuzzi o di Lillo sono tutte carte buone, perché sono state confermate, non sono state smentite, anzi quelle sono state...
Se no sarebbero state smentite. Quindi...
Cosa che non accade, anzi lì il Vaticano ha parlato di atti criminosi, ma non ha detto di atti falsi,
certo.
Quindi atti criminosi è il fatto di averlo pubblicato.
Ha un po' rosicato che siano uscite, però non ha detto che non sono vere. Piero.
Pronto?
Eccolo.
Buongiorno.
Sì.
Io penso, non sono affatto meravigliato di quello che sta succedendo, almeno io sono ottimista e spero che porterà a qualcosa di buono.
Questo lo speriamo tutti.
Nel senso che io sono convinto che la Chiesa Cattolica, l'organizzazione naturalmente, è rimasta quella di 400 anni fa. E questo crea inevitabilmente le stesse lotte di potere, di invidie, di tutto e di più, specialmente quando ci sono di mezzo certe cose, che c'erano allora. È rimasto tutto uguale praticamente.
E quindi secondo lei la modernità significa che l'uomo abbandona queste sue meschinità proprio della sua natura? Non ci sono...
No, io penso questo. Io penso che sì, il problema sia quello di dividere veramente il problema della parte spirituale dalla parte amministrativa e contabile, affidandola dei laici anziché rendendo i cardinali, i principi della Chiesa liberi di fare spiritualità e non quattrini.
Fermiamoci però, sentiamo Ignazio Ingrasso quello che dice l'ascoltatore, che riassume secondo me il sentire comune. Molti vedono questo momento, no, come un momento epico, apocalittico, della fine della Chiesa, la profezia del ragno nero, come non so quale, che la Chiesa è finita, arriveranno i cosacchi con i cavalli a beverarsi alle fontane. No, un momento in cui la Chiesa riprende una sua dimensione, forse più spirituale, meno legata alle cose del mondo. Tu la vedi così?
Ma diciamo che nella storia della Chiesa, anche degli ultimi decenni, spesso sono trapelati fuori documenti. Pensiamo addirittura al medico di Pio XII che vende le foto, insomma, del Papa morente e così via. La novità vera però è che qui siamo di fronte, con l'arresto di Paolo Gabriele, ci rendiamo conto che c'è stata un'opera sistematica, che è stata, diciamo, pensata e realizzata in maniera molto organizzata, e quindi c'è stata una strategia. Allora è importante capire, a mio modo di vedere, perché, quali sono gli obiettivi veri di questa strategia. Io dubito che, se questa strategia è stata ordita ai piani alti del Palazzo Apostolico, e penso che sia stato così, che i motivi veri siano il bene della Chiesa. Credo che invece i motivi veri di alcuni siano la difesa dei propri interessi o del proprio passato.
Quindi hai esattamente rovesciato l'ipotesi di Gianluigi Nuzzi. Dici, sta succedendo qualcosa comunque, come diceva il tuo collega Marroni, un problema di governance. In questo problema di governance, in realtà, non è mai detto che vinca il migliore, Marroni.
No, assolutamente no. E c'è chi parla di un tentativo di spallata, addirittura di colpo di Stato. C'è stato chi ha parlato di questo in questi giorni, anche con me, non so, qualcuno forse l'ha anche scritto, contro qualcuno, probabilmente contro l'attuale gruppo di governo, il quale ha reagito. Però evidentemente c'è, come diceva giustamente Ingrao, è in atto qualcosa di grosso, di grave, di gruppi. Sappiamo che il potere è un complotto che vuole scalzare l'altro complotto che in quel momento governa, no? Cioè,
in quindi scienza politica... sarebbe un complotto contro il Papa, perché il Papa è lui.
Ecco, io su questo sono ho qualche dubbio che il Papa sia coinvolto nell'una o nell'altra parte. Secondo me, e questo è una cosa che dico, il Papa quando interviene personalmente è molto meglio dei suoi collaboratori.
Grazie a Carlo Marroni, grazie a Ignazio Ingrao e grazie a quei colleghi che hanno partecipato questa mattina, ci hanno aiutato a chiarire un po' una questione che sembra molto ingarbugliata, soprattutto per chi per tradizione professionale non ha mai seguito queste vicende. A domani.